Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
You can't cause mama, I'm so hard to hang on all your surround. Actions speak louder than words, I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I tell you. I'm all about my love for Greece, I wanna place your hands with me. Me light your candle, cause mama, I'm so hard to hang on your surround.
Quattro minuti dopo le 8, eccoci qui ancora una volta, è giovedì, viaggiamo verso la fine di aprile, questo è il Demone del Tardi e io sono Gianmarco Bachi Bravi, ebbene sì, oggi doppio cognome, quello del papà e quello della mamma, mi piace il doppio cognome anche perché mi conferisce un certo allure, quasi nobiliare, Gianmarco Bachi Bravi, che è pure sintetico, quattro sillabe, pam pam, mi sarebbe andata decisamente peggio se fossi stato il figlio della contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare e di Ezzo Narantes do Nascimento in arte Pelé, perché a quel punto mi sarei dovuto chiamare Gianmarco Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare Arantes do Nascimento in arte Pelé, più che un cognome, una sorta di racconto breve, ma va bene anche quello, viva il doppio cognome, che però non piace a Pillon, che è pronto quasi quasi a un'operazione di denazificazione dell'anagrafe se si va avanti così. Pillon, che avendo la stessa visione del mondo del patriarca Kirill, preferirebbe piuttosto introdurre il patronimico, afferma Pillon nel primo capitolo della Genesi del popolo della famiglia, che il padre consegna l'appartenenza a una storia, a una comunità, a una famiglia. La madre invece dona nel corpo, insomma, praticamente una matriosca. Però insomma, Pillon è Pillon. Devo dire che stavo pensando all'introduzione del patronimico. Io sarei Gianmarco Georgievich Bachi, che tutto sommato non mi dispiace nemmeno pure quello, anche perché Georgievich, grandissimo cestista, che ha donato l'appartenenza a una storia, a una comunità, un po' come sostiene Pillon. Ma va bene, si scrive naturalmente oggi molto sui giornali del varo del doppio cognome, ma intanto come spesso accade, cominciamo anche questa mattina dalle parole pronunciate dal Papa. Probabilmente le avete ascoltate anche voi. Che cosa ha detto ieri il Papa? Il Papa riabilita le suocere, non sono il diavolo. Così ha detto il Papa: le suocere non sono il diavolo, però devono stare attente alla lingua, perché parlano troppo le suocere. Grazie al Papa che ogni tanto ci distrae almeno per un giorno, tutto sommato, anzi tutta la vita, meglio la suocera della guerra, anche se magari c'è qualcuno tra voi all'ascolto che non è d'accordo. Però viva la suocera, abbasso la guerra, che intanto è sempre lì che aspetta la terza guerra mondiale, che speriamo non arrivi mai, come Godot. Però forse nel frattempo potremmo quasi pensare di smettere di chiamarla terza guerra mondiale, che è un po' come Kaiser Soze, uno di quei nomi pronunciati per spaventare i bambini. Chiamiamola, che ne so, operazione di Armageddon speciale, che suona più pulito, più ragionevole, meno criticabile. Operazione di Armageddon speciale non suona bene, dai, sì, suona meglio, anche perché questa terza guerra mondiale alla fine è un ballon d'essai. Chi ce lo dice? Ce lo dice questa mattina Giuliano Ferrara, che epigono della catarsi fantoziana, titola sul Foglio: la storia della terza guerra mondiale è una grande boiata. Speriamo che abbia ragione Giuliano Ferrara. Tutti pronti ad applaudire, se è così, in un momento come questo. Ma intanto, come dire, l'inquietudine resta esattamente come prima, perché ancora una volta ci svegliamo con il profumo di napalm la mattina e con le radiosveglie che suonano la cavalcata delle Valchirie, perché uno degli effetti di tutta questa situazione, che guerra mondiale o non guerra mondiale, finisce che la guerra abbia una sua sorta di maligna seduzione. E della seduzione della guerra scrive questa mattina sulle colonne della Stampa Domenico Quirico, e quindi è da qui che vorrei partire nella lettura dei giornali insieme a voi. Che cosa scrive Domenico Quirico? Scrive così: armi, guerrieri, eroismi, sacrifici supremi, battaglie, se ne parla molto, comincio a temere troppo. Non è certo lecito che si chieda agli uomini, quando devono rispondere a un sopruso, a una criminale invasione, di combattere ed essere eroi, visto che questo è un modo necessario, l'unico rimasto per indurre al bene della causa. Uno dei mezzi più adeguati per combattere la passività davanti ai prevaricatori è da sempre predicare l'obbligo morale di essere coraggiosi, di battersi con le armi in pugno. Eppure, dice Quirico, ho l'impressione che si stia andando pericolosamente oltre e che si stiano ponendo le basi per un'ennesima ebbrezza militarista, che possa riemergere la seduzione della guerra, soprattutto tra le generazioni più giovani, e che si stia per entrare, se già non ci siamo dentro, nel periodo dell'ossificazione dell'intelligenza. Mi pare di intravedere un pianificato sfruttamento, anche in paesi di sicura fede democratica, di alcune forme di esaltazione collettiva. Ci si prepara a un mondo raggelato da mobilitazioni permanenti tra i blocchi, per cui, come negli anni 50, sono necessari metodo e sistemi psicologici, propagandistici, culturali, di mobilitazione e di inquadramento, ovvero quel complesso di norme e di prassi che costituiscono il fondo vero, non coreografico, del militarismo, che sarebbe, dice ancora Quirico, la colpa e non la minore dell'aggressione di Putin, ma anche un favore indiretto che gli avremmo reso rendendoci simili a lui. esemplifichiamo e poniamo socratiche umili domande. Non trovate che si parli ossessivamente di armi, le nostre, le loro? Il morale dei russi viene rinfrancato con il lancio del missile che nessuno può intercettare, in grado di partorire alla fine della sua gestazione volante decine di atomiche. Siamo nella norma della propaganda interna imperiale, ma noi non siamo da meno. Armi, 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 come ammirabilmente sintetizzato il ministro ucraino. Quello ormai conta, l'antimissile perfetto, il siluro navale a cui nessuna corazza può resistere, i nostri caccia più da Top Gun della vecchia cianfrusaglia russa, si confrontano i carri armati come una volta si confrontavano i pregi delle auto da corsa. L'industria occidentale fino a ieri si sfidava sui robot, l'intelligenza artificiale, congegni per ridurre la fatica dell'uomo, addirittura cancellarla, per guarire, per rendere le comunicazioni ancora più rapide e sicure. Oggi si esibiscono sofisticate eccellenze per uccidere, come quelle prodotte dal signor Krupp, che al tempo del Kaiser aveva fisso negli stabilimenti il General Regulatif, un ordine interno da guerra permanente, che diceva: come nell'esercito tutti marciano assieme contro il nemico, così in questi opifici saranno tutti uniti come un solo uomo allorché sia giunto il tempo di battere la concorrenza. Già, la concorrenza, scrive ancora Quirico, si tirano fuori con orgoglio cataloghi che un tempo si esibivano come se fossero pubblicazioni pornografiche. Ecco qua i nostri cannoni sparano più lontano, le nostre mine sono più subdole e crudeli, i missili sbriciolano anche i bunker, tutti producono, tutti comprano, in Ucraina tutti usano. E così Quirico, che racconta e riflette sulla seduzione della guerra, che alla fine finisce per diventare quasi una droga, e infatti nel chiudere il suo pezzo scrive: la droga della guerra funziona purtroppo ben al di là dell'alchimia di volenterosi apprendisti stregoni. Guardate i russi, la loro guerra feroce, ci vuole niente a entrare nell'oppiaceo regno del nichilismo attivistico, dove i legionari scrivevano viva la muerte sui muri dei villaggi occupati di Andalusia, dove nessuno parla più di pace per non essere accusato di essere un vigliaco, un disfattista. La vita è un continuo duello, una vita all'insegna del lupo. Così Domenico Quirico oggi sulle colonne della stampa. Su molti giornali oggi invece vengono riportate e rilanciate le parole di Mattarella. Mattarella che ieri ha parlato a Strasburgo al Consiglio di Europa e che ha invocato il modello di una conferenza di pace come quella di Helsinki nel 1975. La pace non si impone da sola, ma è il frutto della volontà degli uomini, e garantire la sicurezza e la pace è responsabilità dell'intera comunità internazionale. Così ha detto Mattarella a Strasburgo, parlando di fronte all'organizzazione che difende i diritti umani, i valori fondamentali, espressione di parlamenti di 46 paesi membri. La guerra è un mostro vorace, mai sazio, ha detto Mattarella. La tentazione di moltiplicare i conflitti è sullo sfondo dell'avventura bellicista intrapresa da Mosca. Per Mattarella la pace è una costruzione laboriosa, ha citato Robert Schuman, che diceva: la pace non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il capo dello Stato ha indicato appunto il modello da seguire, è necessario, ha spiegato, prospettare una sede internazionale che restituisca dignità a un quadro di sicurezza e di cooperazione sull'esempio di quella conferenza di Helsinki che portò nel 1975 a un atto finale foriero di sviluppi positivi, perché per Mattarella la sicurezza e la pace non può essere affidata a rapporti bilaterali Mosca versus Kiev, tanto più se questo avviene tra disuguali, tra stati grandi e stati più piccoli. Di fronte a una guerra che pretendeva di essere lampo, ora la pace dipende dalla capacità di passare dallo scontro e dalla corsa agli armamenti al dialogo, al controllo, alla riduzione bilanciata delle armi di aggressione. Per il presidente è ormai anacronistico parlare di sfere di influenza, si vorrebbe, ha detto, imporre l'arretramento della storia all'epoca delle politiche di potenza, ha puntato il dito contro l'imperialismo e il neocolonialismo che non hanno più diritto di esistere nel terzo millennio. Quella a cui stiamo assistendo, ha detto il Presidente della Repubblica di fronte all'assise del Consiglio d'Europa, è una visione tardo 800 settecentesca e anche stalinista, non è più il tempo di paesi che pretendano di dominarne altri. Questo dunque il discorso che ieri Mattarella ha tenuto al Consiglio d'Europa, ha evocato una conferenza di pace, ma le sorti della diplomazia continuano in questo momento ad essere francamente poco gratificate dai passi in avanti. Il Manifesto questa mattina titola Il limite ignoto, che è un brillante gioco di parole per porci nuovamente di fronte il punto interrogativo: qual è il limite, qual è il possibile punto di non ritorno? E nel frattempo prosegue la visita prima a Mosca e poi a Kiev del segretario generale dell'ONU Gutierrez. Ci prova Gutierrez e ci prova Erdogan, lo scrive oggi il Manifesto. Kiev lo gela, nessun incontro con Putin. Oggi Gutierrez vede Zelensky nella capitale, scrive Simone Pieranni. Il giorno dopo l'escalation è quello degli interrogativi circa la possibilità di un allargamento del conflitto e di nuove prospettive di negoziato che si chiudono nello spazio di una mattinata. Ieri infatti era stato il presidente turco Erdogan, dopo che Ankara aveva ospitato alcune fasi dei primi negoziati tra delegazioni ucraine e russe, a prospettare un'idea di incontro di nuovo in Turchia tra Putin e Zelensky, ipotesi immediatamente smentita dal capo dei negoziatori nei colloqui di Kiev con Mosca, secondo il quale in realtà non è stato raggiunto alcun accordo tra il presidente ucraino e il suo omologo russo Putin per discutere della guerra, nonostante gli sforzi della Turchia per organizzare un tale incontro. Erdogan aveva anche sentito al telefono il segretario generale dell'ONU Gutierrez, giunto in Ucraina, dove oggi incontrerà proprio Zelensky. Secondo quanto diffuso dalle agenzie, Gutierrez avrebbe detto a Erdogan che Putin ha concordato in linea di principio il coinvolgimento delle Nazioni Unite, del Comitato Internazionale della Croce Rossa nell'evacuazione dei civili che si trovano nel complesso siderurgico Azovstal di Mariupol, attualmente assediato dalle forze russe. Infatti l'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari continuerà a discutere la questione con il Ministero della Difesa russo in modo da intervenire quanto prima. Inoltre il segretario dell'Organizzazione Internazionale ha elogiato il ruolo di mediatore di Erdogan e della Turchia, sottolineando la propria personale speranza che Ankara riesca insieme alla comunità internazionale a trovare una via efficace per la diplomazia. E mettere in risalto l'impossibilità di mettere in campo, perlomeno in questo momento, un'azione da parte dell'ONU, c'è proprio questo passaggio in cui viene messa in risalto la speranza da parte del consiglio del segretario generale dell'ONU che possa essere Erdogan a fare un passo più in là sul piano diplomatico, passi che proprio non ci sono, anzi prosegue l'escalation verbale che oggi troviamo nuovamente riprodotta sui quotidiani, con Putin che da una parte annuncia e minaccia armi mai viste e dall'altra parte invece Biden che si lancia in paragoni con il crollo dell'Unione Sovietica. Putin dice che ci fulminerà, l'espressione è proprio quella, sarebbe stato meglio avere, come cantava Paolo Conte, l'intelligenza degli elettricisti piuttosto che la minaccia degli elettricisti in forma di scossa letale. A proposito di cose buffe che riguardano la guerra, ieri il Corriere della Sera proponeva nella sua edizione online una lettura da judoka della guerra in corso, laddove il judo può raccontare, secondo il Corriere, meglio della geopolitica. E nel judo scriveva il Corriere che Putin ha imparato il kuzushi, la finta che tende a far perdere l'equilibrio fisico e mentale all'avversario per poi rovesciarlo e farlo cadere spalle in giù. Il kuzushi in questo caso sarebbe l'attacco al Donbass. La lettura della guerra attraverso il judo sulle colonne del Corriere della Sera. Ma intanto la mossa, da judoka o meno, è quella sul gas, l'arma dell'energia, è il titolo di Repubblica di oggi, e il tema della più che dell'avvio, del ritorno annunciatissimo della guerra del gas e dell'energia, lo troviamo trattato trasversalmente da tutti i quotidiani. Stiamo sulle colonne di Repubblica: Putin alla guerra del gas, la UE non paghiamo in rubli. A pagina 2 ne scrive Carlotta Scozzari: con l'interruzione delle forniture a Polonia e Bulgaria, il gas diviene sempre più un'arma geopolitica nelle mani della Russia di Putin, tanto che l'Unione Europea, fortemente dipendente da Mosca negli approvvigionamenti energetici, Germania e Italia soprattutto, lo sappiamo, si interroga già su chi sarà il prossimo Stato membro a restare a secco, a maggior ragione dopo che il presidente della Duma, Volodin, ha invitato a estendere il blocco a tutti i paesi ostili. Il motivo della chiusura dei rubinetti a Polonia e Bulgaria, ha spiegato il colosso pubblico russo del gas Gazprom, va ricercato nel mancato pagamento in rubli, come invece il decreto di Putin del 31 marzo avrebbe richiesto. Tra gli obiettivi di Putin, scrive Carlotta Scozzari, potrebbe poi esserci quello di mettere alla prova l'unità dell'Unione Europea. Non a caso lo stop ha colpito uno dei paesi dell'area europea centro orientale più ostile alla Russia e con un ruolo chiave nella consegna di armi all'Ucraina. La Polonia appunto è uno dei più deboli, la Bulgaria, che tra l'altro ospita sul Mar Nero uno dei gruppi tattici della NATO. Come farà la UE, si è chiesto il presidente bulgaro, ad aiutare la Bulgaria, che è il paese più povero e più dipendente dal punto di vista energetico? Soprattutto però Radev, il presidente bulgaro, si è interrogato su come mai la fornitura di gas sia stata interrotta solo per Bulgaria e Polonia, mentre Germania e Austria continuano a riceverla, come insinuare che i due paesi stiano pagando in rubli. Germania e Austria hanno prontamente respinto le accuse. Secondo Bloomberg, che ha citato fonti russe, 4 acquirenti europei sarebbero già passati ai rubli e 10 avrebbero messo le mani avanti aprendo presso Gazprom Bank i necessari conti per convertire la valuta, e uno di questi potrebbe essere l'Ungheria di Viktor Orban, fin dall'inizio di aprile disposto a pagare in rubli. Secondo Levon Kamerian, analista senior dell'agenzia europea Scope Ratings, l'Ungheria rischia di compromettere un approccio comune e mostra l'urgenza per la UE di creare un'unione energetica per meglio coordinare le politiche dei paesi membri. Per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l'annuncio di Gazprom è un altro tentativo della Russia di ricatto con il gas. La richiesta di pagare in rubli è una decisione unilaterale, non in linea con i contratti, e intanto Bruxelles si prepara a rispondere con il bando sul petrolio. Ne scrive Claudio Tito a pagina 3 di Repubblica: la UE prepara per dopodomani l'embargo al petrolio, sarebbe la prima risposta comunitaria alla decisione di Mosca di chiudere i rubinetti del metano alla Polonia e alla Bulgaria. Sabato si riunirà di nuovo il COREPER, il comitato degli ambasciatori dei 27 paesi, per dare, salvo sorprese dell'ultima ora, il via libera al sesto pacchetto di sanzioni. Lunedì poi si terrà il Consiglio dei Ministri UE dell'Energia e quindi mercoledì la Commissione metterà nero su bianco l'intero dossier. La guerra in Ucraina passa dunque anche attraverso il blocco annunciato delle importazioni di petrolio. È vero, scrive Tito, che nelle prossime 48 ore dovranno essere limati però alcuni aspetti dell'embargo. Ancora una volta la Germania sta chiedendo una fase di transizione molto lunga, di almeno 6 mesi, per archiviare i contratti in essere e adottare i rifornimenti alternativi. È probabile però che si arrivi a una mediazione per sovrapporre l'effettiva efficacia del ban a quello del carbone, ossia agosto-settembre. Va considerato che il petrolio rispetto al gas offre la possibilità di individuare più facilmente dei fornitori alternativi. La dipendenza europea dalla Russia su questo carburante è decisamente inferiore rispetto al metano. Fino all'inizio del 2022 il vecchio continente acquistava da Mosca il 40% del gas e il 25% del petrolio anche se queste percentuali si sono via via ridotte negli ultimi due mesi. Il dado però ormai sembra essere tratto nelle riunioni della commissione dello stesso Coreper, semmai l'altro argomento centrale è stato come comportarsi nel caso in cui il Cremlino decidesse di interrompere i gasdotti anche per gli altri paesi dell'Unione Europea o addirittura per tutti. La prima preoccupazione è stata quella di rassicurare tutti i partner e di garantire una forma di sussidiarietà annunciata. Va tenuto presente, scrive ancora Tito, che gli effetti della decisione moscovita sulla Polonia e sulla Bulgaria sono limitati, in primo luogo perché lo Yamal, che è il gasdotto di cui sopra trasportava solo il 10% di tutto il gas russo acquistato dagli europei, e poi perché soprattutto Sofia ha una dipendenza molto limitata dalla Russia. Insomma, il blocco è stato a costo quasi zero per la Russia. Non a caso i due governi europei hanno fatto sapere ieri di non avere alcun problema in questo momento. Varsavia è peraltro il paese dell'Unione con gli stoccaggi più alti, ma il rischio di un blocco totale del gas da parte della Russia è ormai una specie di incubo della UE. La possibilità che prima di procedere con l'embargo sia Putin a tagliare i rifornimenti sta diventando il chiodo fisso dei vertici dell'Europa. Infatti sul tavolo della Commissione è stato piazzato ieri un dossier dal titolo evocativo Piano di emergenza, ossia cosa fare e cosa si può fare nel caso in cui la guerra energetica non escluda più nessuna arma. Silenziosamente le contromisure però sono già state in parte adottate. L'Italia ad esempio in questo mese di aprile ha dimezzato il volume di acquisti di gas dalla Russia rispetto allo stesso mese del 2021. Questa tendenza riguarda quasi tutti i membri dell'Unione Europea. Bruxelles vuole però predisporre delle vie d'uscita se tutto dovesse precipitare rapidamente. L'obiettivo ovviamente è di reperire il metano in altri mercati. Da pochi giorni è attivo il nuovo gasdotto dalla Lituania alla Polonia e la sua capacità potrebbe comunque essere subito incrementata. Stesso discorso per il terminal galleggiante di gas liquido sempre in Lituania a Klaipeda, un impianto che potrebbe essere utilizzato come uno degli hub europei per il gas liquefatto, così come anche il TAP, la conduttora dall'Azerbaigian che arriva in Puglia e che è destinata a raddoppiare la portata. La guerra del gas comunque sembra essere solo all'inizio. Nel frattempo nel bisogno di compensazione sul piano della fornitura energetica, anche questo già lo sappiamo, qual è il piano più immediato? Carbone, subito più carbone, poi nuovi alleati, così l'Italia non resterà a secco. La riattivazione delle centrali a carbone è il primo passaggio che si annuncia transitorio, e poi il tentativo di tessitura di nuove relazioni per l'importazione del gas che sostituisca quello russo, più import dall'Algeria. Oggi si parla anche di un'opzione Israele, mentre nel frattempo, lo sapete, c'è tutto il giro del Congo e dell'Angola di Cingolani e Di Maio per firmare accordi. Manca solamente un minuto e mezzo allora, visto che manca un minuto e mezzo, notate come scandisco per prendere tempo nel frattempo, no, perché mi spiace ovviamente dover leggere qualcosa che poi sono costretto a interrompere a metà, e allora approfittiamone per andare a vedere che cosa sta accadendo al di là della guerra del gas, nella guerra quella vera, quella combattuta. C'è il racconto dell'abisso del Donbass di Francesca Mannocchi sulle colonne della Stampa. C'è il racconto che Nello Scavo fa anche oggi dalla fronte che si sta aprendo e che potrebbe aprirsi in modo inquietante in Transnistria. Lorenzo Cremonesi sulle colonne del Corriere intervista il sindaco di Zaporizhia. Insomma, non ci sono novità significative dal punto di vista dei progressi militari, c'è il racconto quotidiano invece del disastro che si sta consumando sul territorio ucraino. Sono a questo punto le 8:30, quindi io do la linea al GR. Noi ci risentiamo tra poco e ripartiamo da qui, ma ripartiamo anche da quello che titolava ieri il Sole 24 Ore a proposito dello scontro tra il ministro del lavoro Orlando e Confindustria. Oggi ci ritornano sopra diversi quotidiani, c'è il Manifesto che intervista proprio Orlando e magari ripartiamo da lì.
Sally says she knows you, got a funny point of view. Says you got away with murder, maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you, does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally about a future before you bought up her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't make no one fall, yeah, to be told, yeah. Don't make no one fall, yeah, to be told, yeah. I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll debase you. I am Jackie down the line. So come on down to Sally's boneyard, see her spirit in decline. See the handsome mourners crying, they hark to beating heart for a sturdy spine, yeah. What good is happiness to me if I'm too willing carefully? For care I'll always come up short, it's only down in time. I will hurt you, I'll desert you. I'm one jack in of a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will chew you, I'll go through you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll debase you. I am Jackie down the line, and I will stone you, I'll alone you. I am Jackie down the line. If I can't make you, I can't break you. I am Jackie down the line.
Jackie down the line, naturalmente Fontaines DC, alle 8:39 minuti sulle frequenze di Radio Popolare in apertura della seconda parte del Demone del Tardi. Eravamo ai paesi dell'Unione Europea che si rifiutano di pagare il gas in rubli. Chi invece pagherà il gas in bolletta in rubli sono i cittadini di Kherson, perché proprio questa mattina la Russia ha annunciato che a partire dal 1 maggio il rubli a Kherson diventa moneta ufficiale. Come dire, Kherson è già roba nostra. Nel frattempo si segnalano anche forti esplosioni proprio su Kherson non sappiamo se per celebrare da parte russa l'introduzione del rublo in città, ma intanto torniamo al tema del gas, che oggi caratterizza le principali titolazioni dei quotidiani. Ci mancano 10 miliardi di metro cubi di gas, è il titolo che fa La Verità. La Verità, che tra l'altro ho scoperto essere il giornale preferito di Orsini, che nella escalation degli ultimi giorni ha detto anche: per fortuna esiste La Verità, a volte mi sento risollevato quando leggo La Verità. È uno di quei momenti, non sapevo ci fosse un comune sentire tra Orsini e Belpietro, ma evidentemente così è. Intanto proseguiamo la carrellata dei titoli dedicati al tema del gas. Putin comincia a togliere il gas e spacca l'Unione Europea, l'altro fronte della guerra. Questo è il titolo di domani. L'arma dell'energia, il titolo di Repubblica che citavamo prima, il ricatto della Russia sul gas, questo è il Corriere della Sera. Energia serve l'embargo, il titolo del Messaggero, che oggi intervista la Mezzola, presidente dell'Europarlamento. Non dividiamoci sui ricatti del Cremlino. Gas, il piano anti-Putin, questo è il giornale. Mentre invece vediamo come titolano gli altri quotidiani. Il Fatto Quotidiano, come spesso accade in questo periodo, vede in Draghi il nemico pubblico numero uno. Draghi con l'elmetto insieme a Biden, Draghi sulla guerra ignora il Parlamento, cosa che di per sé è abbastanza vera, ma il Parlamento è ignorato ormai da anni un po' su tutte quante le questioni. Il limite ignoto è il titolo del Manifesto. Il fronte sud-est diventa cruciale, le esplosioni in Transnistria con reciproche accuse tra Mosca e Kiev rischiano di allargare il conflitto alla Moldavia. Poi ci sono Il Giorno e La Stampa, che invece si concentrano sulle minacce di Putin. Putin minaccia un'arma segreta, Putin pronti a usare armi mai viste. Il Giorno in prima pagina anche la foto, l'immagine di Samantha Cristoforetti, che prima di volare nello spazio manda un bacio ai suoi bambini. E sapete che c'è stata anche tutta la polemica, questa roba per esempio non è piaciuta a Pillon: lei se ne va nello spazio e lascia i bambini da soli. Lei giustamente ha risposto: beh, i bambini hanno pure un papà, mica li sto abbandonando in autostrada. L'unico quotidiano che torna a mettere la parola pace nel titolo è ancora una volta Avvenire. La pace si fa cooperando, e l'Avvenire questa volta non cita principalmente le parole del Papa, che ieri, come abbiamo visto, si è concentrato sulle suocere, ma cita Mattarella. Mattarella spinge, torniamo allo spirito di Helsinki. Come dicevamo, a proposito di pace, c'è Giuliano Ferrara sulla prima del Foglio, che allontana lo spettro della guerra. La storia della terza guerra mondiale è una grande boiata. Mentre invece Libero, a proposito del conflitto, mette in scena un confronto, pensate un po', tra Vittorio Feltri e Alessandro Sallusti. Quello che parla di pace è Vittorio Feltri, quello che non crede alla pace è Sallusti. Ma il titolo principale è dedicato ancora una volta al Covid. Smascherateci, titola Libero. Rimangiati gli annunci sul Covid, il governo oggi vara la proroga dei divieti, al chiuso resteremo a volto coperto quasi ovunque, ormai siamo soli in Europa. Questo è il titolo di Libero, che poi, come tanti altri quotidiani, mette in prima pagina il varo del doppio cognome. E Libero, come Pillon, si indigna: compagni in festa senza motivo. La Gazzetta dello Sport, l'Inter manda lo scudetto al diavolo con tanto di foto della clamorosa papera di Radu, mentre invece il Sole 24 Ore titola così: cantieri fino a 3 miliardi per il caro prezzi, rinnovabili scontro sull'iter veloce, insomma si sta sui nuovi provvedimenti presi in Consiglio dei Ministri, dove la questione più interessante, come abbiamo visto ieri, come titolava proprio il Sole 24 Ore, è quello dello scontro che si sta consumando tra il ministro del lavoro Orlando e Confindustria. E oggi ci ritorna sopra, come anticipavo, il Manifesto che intervista proprio Orlando. Allora andiamo sulle colonne del Manifesto a pagina 9, dove il ministro Orlando è intervistato da Massimo Franchi. Ministro Andrea Orlando, per affrontare questa fase delicatissima per le conseguenze della guerra e il picco di inflazione, lei ha lanciato la proposta di legare aiuti alle imprese ad aumenti contrattuali. Ci può spiegare meglio? E allora Orlando spiega, sollecitato da Massimo Franchi da mesi, dice: si parla di un patto, il che significa dare e avere. Io credo che la cosa più urgente che un patto deve affrontare assieme a quella energetica sia la crisi salariale. La proposta è molto semplice per affrontare questa situazione totalmente inedita. Si tratta di definire un avviso comune tra le parti sociali nel quale, a fronte di un sostegno che penso debba essere strutturale alle imprese, si registri un impegno al rinnovo dei contratti a partire da quelli scaduti da più tempo. Si tratta quindi di riattivare la negoziazione tra sindacati e organizzazioni datoriali, anche perché con gli attuali accordi gli aumenti salariali non sono in grado di recuperare l'aumento dell'inflazione. E a questo punto Franchi gli ricorda la risposta stizzita che è arrivata da parte di Confindustria. Confindustria però già protesta, parla addirittura di ricatto e chiede invece il taglio del cuneo fiscale per aumentare i salari. Come al solito sembra voler incassare senza mai riconoscere e affrontare il tema dei salari fermi da 30 anni in Italia. E Orlando risponde liquidando così la posizione di Confindustria e dice: è ridicolo, ho proposto un accordo, il che presuppone appunto l'accordo tra le parti sociali. Come si può parlare di ricatto? Quella di Confindustria è una reazione spropositata che sottovaluta il rischio sociale che può venirsi a creare nei prossimi mesi a causa della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze economiche. Quanto alla richiesta di taglio del cuneo fiscale, una cosa non esclude l'altra. Vedo che Confindustria insiste sulla produttività, ma l'unico modo di legarla agli aumenti salariali è riattivare la contrattazione tramite un nuovo accordo quadro con i sindacati. Non tutti i settori sono in difficoltà e i contratti non rinnovati spesso sono proprio in questi settori. Dopodiché la risposta poteva essere: non è questa la via, indichiamo quest'altra. Dire soltanto cuneo significa non affrontare compiutamente il tema. Questa è la risposta molto dritta che Orlando rivolge alla stizza di Confindustria. Il DEF, gli chiede ancora Massimo Franchi, che avete presentato e che il Parlamento ha sostanzialmente approvato con blande indicazioni, non prevede uno scostamento di bilancio. Crede sia possibile affrontare un momento così complesso senza prevederlo? E Orlando risponde così: sul fatto che non saranno sufficienti le risorse stanziate nel DEF, credo siamo tutti d'accordo. E da questa consapevolezza nasce la proposta di avviso comune che ho lanciato anche sul cuneo fiscale. Comunque qualcosa andrà fatto prima della legge di bilancio, come andranno usati tutti gli strumenti possibili per tutelare il potere d'acquisto dei salari. Quanto al DEF, era urgente liberare le risorse, quei 6 miliardi che erano necessari per affrontare l'emergenza attuale a partire dai costi dell'energia. Poi nell'arco dell'intervista Franchi ricorda che dal dibattito pubblico nel frattempo è stato totalmente cancellata la riforma strutturale della legge Fornero. Poi gli chiede ancora: lei continua a sostenere che è necessario evitare proposte irrealizzabili con questa maggioranza di governo, ma in questo modo quel poco di sinistra rappresentata nel governo Draghi non rischia di rimanere schiacciata dal realismo tecnocratico e dal peso preponderante della componente di destra? Questo metodo, dice Orlando, ha consentito di portare a casa la riforma degli ammortizzatori sociali, il rafforzamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il rispetto dei contratti nazionali negli appalti e per il bonus 110%, i tanti fondi per lavoro e il sociale nel PNRR. In questo momento non nego l'esigenza di indicare obiettivi più ambiziosi, ma che questo governo potesse fare politiche di sinistra nessuno se lo aspettava. Senza trionfalismi, la coesione sociale è un obiettivo traguardato e quella macelleria sociale che si ipotizzava non c'è stata. Così Orlando che come dire si mette da una parte dall'altro lato della barricata rispetto alle posizioni di Confindustria, dall'altra continua a divocare il bisogno e la necessità di un patto di concertazione tra le parti sociali. Intanto Confindustria torna a rispondere ad Orlando sulle colonne del Sole 24 Ore: subito riforme, taglio del cuneo, gli argomenti che abbiamo visto. Il presidente Bonomi replica al ministro Orlando: il patto per l'Italia si costruisce tutti insieme, non con i ricatti. Ecco la qua la parola: dobbiamo mettere i soldi in tasca agli italiani diminuendo le tasse, non c'è la volontà politica di intervenire sui prezzi del gas, così sinteticamente. A proposito di lavoro, avete presente che ultimamente nel campo della ristorazione più chic si evoca di continuo la difficoltà a trovare personale, perché noi giovani non vogliono lavorare abbastanza, vedi Alessandro Borghese, oppure perché il reddito di cittadinanza li tiene lontani da una paga ritenuta modesta, vedi Briatore. Sa di fatto che nel grande mondo, nel mondo dorato della ristorazione stellare, la notizia di oggi è quella che riguarda la clamorosa evasione fiscale che ha visto protagonista uno chef e un ristoratore del Comasco, bancarotta da 100 milioni. Il ristoratore Stellato finisce ai domiciliari. Siamo a pagina 20 della Stampa. Il ristorante Stellato I Tigli, in teoria tra le mura del palazzetto Branda Castiglione nel centro di Como, è solo una delle tante attività vincenti nel lungo curriculum imprenditoriale di Giovanni Maspero. Il suo curriculum penale invece è di tutt'altro tenore. Il giudice che da ieri ha disposto per lui gli arresti domiciliari tra le accuse per aver contratto un debito con lo Stato da 107 milioni di euro definisce Maspero assolutamente specializzato nel settore dell'evasione fiscale e contributiva, con una storia personale di comprovata infedeltà tributaria che da oltre un decennio rappresenta il tratto caratterizzante della sua personalità e la forma... questo è la formulazione che inchioda l'imprenditore della ristorazione, che racconta la Stampa. Ha fatto fortuna nel settore dell'high-tech, è molto noto nel mondo della vela. Nel 2009 ha rifondato il team Azzurra per inseguire il sogno rinnovato dell'America Scape, che adesso è accusato di evasione fiscale, vari reati fallimentari tra cui bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Dicevamo perché siamo arrivati praticamente già alla fine della puntata, però visto che Orlando per esempio evocava settori imprenditoriali che non sono in difficoltà, Amazon sicuramente una di queste. Ricorderete che ieri sulle colonne della Stampa c'era il pezzo che raccontava il divieto di sosta in bagno per più di 5 minuti. Sembrava un film di Ken Loach, e Ken Loach, proprio lui, oggi firma un pezzo sulla Stampa: io Ken Loach coi dipendenti disprezzati da Amazon. Amazon tratta i suoi lavoratori con disprezzo e arroganza, dice Ken Loach, ma c'è una logica nelle loro azioni, i loro profitti dipendono da uno sfruttamento spietato, possiamo vincere solo con sindacati forti, con una leadership basata sui principi. Così Ken Loach oggi sulle colonne della Stampa. Visto che il tempo sta clamorosamente per scadere, vediamo se ci sono delle cose, perlomeno dalle prime pagine di oggi, che non sono riuscito a segnalarvi. Volendo, per i cultori della materia c'è l'appello di Calenda ai riformisti per combattere il populismo. Il leader di Azione dice: è l'ultima occasione. Poi naturalmente c'è, a proposito, come dire, di spaccature nel governo c'è l'ennesima conversione pacifista di Salvini, che tenta di assumere le stesse posizioni di Papa Francesco, ma intanto ieri su Twitter ha pubblicato il video di una rissa tra ragazze invocando nuovamente la leva militare obbligatoria. E a proposito delle divisioni interne, oggi ne scrive per esempio il Corriere della Sera: armi, lo stop di Conte è un caso. C'è la nota di Massimo Franco che più che posizioni etiche e morali all'interno del governo sottolinea i calcoli elettorali e i pregiudizi culturali, mettendo nel mirino soprattutto la Lega, ma anche Conte che oggi viene sbertucciato sulla prima pagina del Foglio dal pezzo di Salvatore Merlo. Ecco le armi difensive, Conte come Totò contro maciste, agli ucraini Mortaretti, tricche, tracche e castagnole. Così siamo tornati nuovamente nel campo della polemica polarizzata che investe la stampa, ma investe anche la politica. A proposito di polarizzazione, il Fatto Quotidiano in prima pagina mette la Rai modello Putin, il PD vuole vietare i giornalisti russi. C'è una questione che è stata posta in commissione di vigilanza Rai, ne scrive per esempio il Corriere della Sera oggi: Rai tensioni sui limiti per i TOC, il Movimento 5 Stelle contro le regole anti Orsini. La commissione di vigilanza Rai vorrebbe regolare la presenza di commentatori e opinionisti nei talk show. C'è un testo del presidente della commissione Alberto Baracchini di Forza Italia che punta a imporre la rotazione degli opinionisti. E poi il Corriere della Sera apre il dibattito: da una parte Maurizio Mannoni, dall'altra Corrado Formigli. Dice Maurizio Mannoni: fermiamo la deriva del conduttore di dittatore, ovvero dice Mannoni non può essere il conduttore delle trasmissioni a decidere chi saranno gli ospiti. Corrado Formigli invece sta esattamente dall'altra parte: non siamo in Russia, decide solo il giornalista. Il dibattito è ancora una volta aperto, ma non abbiamo il tempo di svilupparlo qui perché devo dare la linea a Prisma, a Lorenza Ghidini e non mi ricordo se oggi c'è Alessandro Braga, Lorenzo Maggioni e Lorenzo Maggioni, arrivederci Roberto Maggioni, o chissà, beh, ve lo dirà direttamente lei. Con il Demone del Tardi ci sentiamo domani mattina, come sempre, alle 8.